Signore e signori, buongiorno e benvenuti all'85esima puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Venerdì 24 febbraio, cara Silvia, e mi viene subito questa curiosità: come si fa quando l'inflazione è alta, rischia di erodere i risparmi? No, se lo chiedi anche a Mauro Magnitosi. Tanto buongiorno Silvia.
Buongiorno a tutti e buongiorno Davide.
Si mettono al sicuro un po' di soldi facendo degli investimenti, per esempio in oggetti di collezione o di arte, magari partecipando alle aste per aggiudicarsi qualcosa di interessante. La piattaforma di aste online Catawiki, per esempio, ha comunicato che l'anno scorso ha visto mettere all'asta 3,7 milioni di oggetti in totale. L'Italia è stata il primo mercato con 550.000 oggetti acquistati e 750.000 messi all'incanto. Mediamente la spesa supera i 1.000 euro. Cos'è questo mercato? Ma perché l'Italia è sempre prima in queste cose?
Ma non so,
facciamo
in ogni caso...
del moralismo.
Facciamo del moralismo, ma perché del moralismo? In ogni caso l'Italia ha anche registrato una crescita della modalità direct from. Cosa vuol dire? Vuol dire gli artisti vendono, gli artisti che producono oggetti d'arte li vendono direttamente sulla piattaforma. Ed è in crescita questo business del 45%, cioè 45% in più di persone ha acquistato opere d'arte, cioè o meglio stati il 45% in più di vendite di opere d'arte direttamente da parte degli artisti. E sempre in Italia la spesa cresce del 10% rispetto al 2021 in totale, mentre i venditori sono oltre 55.000.
Un altro aspetto di questo fenomeno curioso è che attraverso le aste online è possibile crearsi delle fonti di reddito alternative. Nel 2022 Catawiki ha registrato tanti nuovi utenti, ossia il 45% di tutti gli offerenti e il 60% di tutti i venditori che hanno utilizzato la piattaforma per la prima volta lo scorso anno. In particolare a novembre, Black Friday, no? C'è stato un record con oltre 100.000 proposte da parte di venditori italiani, il numero più alto di sempre, probabilmente in relazione al tasso di inflazione a due cifre che ha caratterizzato l'ultimo trimestre dell'anno. C'eri anche tu, Magnitosi? Cosa hai messo all'asta? Tutto? Perché poi qua avremo un sacco di cose.
Infatti, qua c'è un mondo da mettere all'asta.
Registratori.
Bollendo.
Esatto, lo stesso Magnitosi. Forza allora.
Ma quali sono stati i beni più venduti?
Sì, quali sono
stati? Prova a dire. Il principale traino è stato il lusso.
Vabbè.
Che ha rappresentato circa il 50% delle vendite e ha più che raddoppiato rispetto al 2021 come settore. A livello globale, gli orologi sono gli oggetti più ricercati.
A me non me ne è mai importato niente.
Eppure invece no. E addirittura, sai quali? I Rolex che stanno al primo posto.
Vabbè.
Poi ci sono gli Omega e Seiko.
No, Omega.
Al quarto posto arrivano i Lego. Cioè, prima i Rolex, poi gli Omega, poi i Seiko e poi i Lego.
Okay.
Agli italiani invece piacciono le auto, soprattutto quelle d'epoca,
sì,
da collezione.
Costano un mare di soldi, ragazzi.
Infatti.
Ma attenzione, proprio per noi questo. Non mancano gli oggetti pop, per esempio cimeli e merchandising musicale, con una impennata del 180% rispetto al 2021. Anche i memorabilia sportivi sono aumentati dal 25 al 70% a seconda dell'oggetto. In crescita del 30% tutti gli oggetti legati al cinema e alla TV, come poster autografati, merchandising vari, oggetti di scena, eccetera, eccetera. Tra le cose più pazzesche si sono viste mettere all'asta e vendere un diamante da oltre 6 carati, cioè 200.000 euro, e un fossile di pterosauro a 30.000 euro. Ma stiamo scherzando?
Collezione di fossili, come no? Certo che sì.
Ecco, qualche tempo fa, mentre giravo su eBay,
per
un periodo di tempo mi compravo un sacco di libri antichi e a un certo punto mi sono reso conto che
antichi
c'era...
o passati di moda?
No, nel senso antichi, prime edizioni, cosa ne so. Però a un certo punto c'era in vendita anche le sacre scritture del 1000 dopo Cristo,
del 1000 dopo Cristo, che sono cose veramente
costava 6 milioni di dollari.
Ah, ecco, giusto.
Ma chi se lo compra?
Allora sì.
Ma come fai a metterlo su eBay una cosa del genere?
Qualche museo?
Ma fuori
sì, 6 milioni è tantissimo.
Sì, ma su eBay.
Qualche grande collezionista straniero?
Vabbè. Tutto, c'è un libro in geroglifici, ma chi se lo compra?
Qualcuno c'è evidentemente. Andrò a cercarli per vedere se ci sono ancora.
Mamma mia, infatti. Allora, carissimi, Daily On Air, The Sound of ADV, 85esima puntata, 24 febbraio, non può che essere graziata da una canzone bellissima, subito di Liela Moss. L'album è Internal Working Model, con una lunga e vasta carriera nell'industria musicale, Liela continua a pubblicare musica piuttosto innovativa. Allora, io mi stavo ascoltando questo brano che si intitola Vanishing Shadows e ho detto, ma io sta voce la conosco, ma non tanto quella di Liela, quella del Controcanti. Ho detto, ma sembra Gary Numan. No, non sembra Gary Numan.
È Gary Numan.
Liela Moss e Gary Numan, Vanishing Shadows. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Venerdì 24 febbraio. Molto è cambiato, Silvia, nel mondo della comunicazione, soprattutto nell'ultimo triennio. Lo dicono in tanti, c'è chi lo sussurra, anche quasi timoroso, chi invece fa la voce grossa. Ormai, insomma, lo si dà per scontato, canoni, prerogative e obiettivi hanno subito un decisivo mutamento, ma non è detto che tutti siano stati in grado di prendere le dovute contromisure. Al di là poi dei classici programmi a 360 gradi. Dalle parti di Joidis, agenzia Omnichannel nata nel 2024, si direbbe...
Nel 2024?
Nel 2004,
nel futuro.
Nel futuro. E noi stiamo guardando sempre il futuro.
In avanti.
Si direbbe che abbiano trovato una soluzione. E noi ce lo facciamo spiegare dall'amministratore delegato Elisabetta Nicolini. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno, grazie dell'invito e insomma dirci che insomma Joidis ha trovato una strada, ma insomma.
Ma adesso l'amministratore delegato.
Non abbiamo tanto.
E infatti l'amministratore delegato proviamo. Ci spiegherà come. Intanto sì. Come si muove Joidis sul mercato?
Ma intanto credo che sia veramente importante sottolineare che il mercato in generale è in questo continuo movimento, evoluzione, in continua evoluzione, e quindi è un mercato incerto, complesso, che naturalmente richiede una insomma, presa di coscienza di tutto questo, no? Di come effettivamente anche in pochi anni tutto si trasformi, continui a evolvere, a trasformarsi. Quindi la flessibilità di questo mercato, il cambiamento, è sicuramente la prima certezza, no? Da cui partire. E di conseguenza su come strutturare un po' l'approccio, il lavoro, l'idea, di conseguenza essere consapevoli di dover essere flessibili, di dover essere disponibili a recepire questo cambiamento e a costruire di conseguenza una progettualità che tenga conto di questo quando lavori nella comunicazione, quando lavori negli eventi e quando lavori insomma in una comunicazione come diciamo noi integrata, come consideriamo noi integrata, proprio dove vedi la massima espressione secondo noi di questo cambiamento.
Ecco, a proposito integrato, si parla spesso appunto sì. A 360 gradi omnichannel, ma cos'è questa filosofia? È un modo di dire? Oppure Joidis in realtà l'abbraccia sul serio?
Ma credo che non sia solo un modo di dire, sia diventato sempre di più una realtà assolutamente concreta. Noi diciamo che insomma, siamo già un po' datati, però insomma, siamo partiti sempre dal pensare che quella che è l'esperienza, anche al centro la customer experience di cui oggi si parla tanto, no? Dovesse avere degli elementi all'interno che facessero insomma, riferimento a una parte esperienziale, a una parte quindi diciamo offline, coniugata con un elemento che sempre di più si è andato distinguendo come canali social. Quindi il poter davvero connettere, mettere questi due ambiti, questi due canali in totale fluidità, ecco se mi permettete, cioè di costruire dei progetti, quando si dice omnichannel, che abbiano all'interno la possibilità di spostarsi da un canale fisico a quello digitale in una maniera quasi impercettibile, no? E oggi credo che la customer experience in questo senso sia davvero il massimo esempio, perché sostanzialmente gli stessi brand possono e sono in larga parte diventati dei veri e propri media, no? Dei canali, quindi si interfacciano con i loro consumatori finali o con gli stakeholders direttamente, e questi a loro volta possono rispondere, possono diventare i primi fan, yes. Ma possono anche diventare, come dire, delle figure che generano il successo o meno.
Ecco. Ma al di là dell'omnichannel proprio, di una filosofia che diventa pratica, ma in questi tre anni, diciamoci la verità, il digitale ha preso il sopravvento oppure comunque la dimensione fisica è sempre fondamentale?
Ma io credo che sia stato per tutti noi anche un momento chiaramente in questi anni di difficoltà, da un lato diciamo per quella che era l'esperienza fisica, per quello che erano anche quei mondi che noi insomma abbiamo considerato i luoghi dove principalmente cercavamo di costruire questa connessione con i brand che sono lo sport, l'arte, la musica, il cinema, insomma tutti quegli elementi dove trovavamo semplice e immediato costruire del marketing esperienziale. Quindi da quel lato noi abbiamo dovuto sospendere, abbiamo ci siamo mossi tutti nella direzione di crearci un'esperienza sempre maggiore su quello che era l'online. E quindi è stato un esercizio forte, a volte anche impattante, ma decisamente molto interessante, che ci ha portato sempre di più nella direzione di acquisire questa consapevolezza che questi due canali sono assolutamente interconnessi. E oggi, forti anche di quell'esperienza, noi penso che siamo tornati a vivere, a parte anche fisica, con grande piacere, lo vediamo sì, in tutto quello che sta avvenendo, in quello che avverrà anche nei prossimi mesi, negli appuntamenti, nei festival, nelle occasioni, nelle fiere, insomma, che effettivamente il piacere di tornare alla parte fisica, assolutamente, alle situazioni offline c'è, ma senza dimenticare quello che ci siamo portati come esperienza in questi anni. Quindi qualcosa che diventa di fatto fisica digital, no?
Sì.
E creare questa interconnessione credo che proprio sia un valore aggiunto.
Buongiorno, sono Silvia Antonini.
Buongiorno Silvia, molto piacere.
Alla luce, grazie anche per me. Alla luce di quello che ha detto, io volevo un po' capire, dunque abbiamo parlato di cambiamento, abbiamo parlato di questa mutazione genetica quasi della comunicazione che si fa digitale e fisica insieme. Come è cambiato il mercato alla luce di tutto questo, a quello che abbiamo vissuto e che presumibilmente ci aspetta, quindi la comunicazione come affronterà anche queste nuove sfide e anche con chi state lavorando di più in questo momento? Chi è che sta cogliendo maggiormente la necessità di servirvi dei vostri della vostra consulenza?
Ma sicuramente il cambiamento, come dicevamo prima, porta a una presa di coscienza, no, che tutto quello che è digitale, tutto quello che è comunicazione ha davvero insomma, riserva un'ottima opportunità per tutti i brand per raccontarsi direttamente, no? In maniera autentica, in maniera vera, entrando in contatto con quello che è lo stile di vita dei loro, diciamo, consumatori finali, piuttosto che insomma interlocutori, in modo che ci sia questo dialogo, quindi il concetto di dialogare, e noi in questo senso cerchiamo di costruire progetti che abbiano in sé questi elementi, no? Quindi magari anche mantenendo, è naturale, progetti di comunicazione anche con degli aspetti tradizionali, insomma la comunicazione, i comunicati stampa, gli eventi più istituzionali, dalla conferenza stampa eccetera, si mantengono come situazioni, ma vengono completati, ma aggiungono neanche completati, cioè veramente in una torta si crea tutte le varie parti che devono creare un unicum, che sono anche quello di costruire campagne di influencer marketing, piuttosto che lavorare appunto anche su eventi, su situazioni in cui c'è questo tipo di possibilità di creare connessioni valoriali ed emozionali tra il brand e il cliente, no? Fare vivere quelle esperienze, questo è un po' il focus. Per noi lo è sempre stato, ma devo dire che oggi lo diventa sempre di più. E non abbiamo, diciamo, degli ambiti di settore, ci muoviamo in maniera un po' trasversale, come non costruiamo progetti solo per un mondo riservato a un consumatore finale o un mondo B2B. Crediamo proprio che chi coglie di più, e questo lo cominciano a fare anche tanti brand, anche di settori di largo consumo, cioè quello di comunque vedere che c'è un'opportunità per dialogare direttamente con un consumatore finale e quindi costruire delle modalità per fargli vivere da protagonisti. Quindi è da lì, come dicevo prima, che il tuo interlocutore può diventare il più forte fan del tuo brand e non solo magari rispondere a un post con apprezzamenti o critiche, ma proprio anche costruire un passaparola che oggi è digitale, può veramente generare l'opportunità di successo della tua azienda. Quindi è una grandissima opportunità e lo stanno cogliendo in tanti, lo vediamo anche da recente.
Opla.
Pronto?
Di come? Pronto?
Pronto? Sì, abbiamo avuto un vuoto.
Un vuoto di qualche secondo, ma è un attimo, okay. Elisabetta, non ci
niente.
Sono problemi.
Niente,
continuiamo.
Niente,
continuiamo.
No.
Allora, per concludere, capiamo sì. Un po' cosa succederà nel 2023. Ci sono delle tendenze che avete adocchiato o dei focus sul quale vi appoggerete voi come Joydis?
Ma sicuramente quello che dicevate prima, cioè sì, la parte di evento fisico è tornato in modo importante, è tornato anche, ripeto, forte di questo esercizio, di questa esperienza che abbiamo fatto in questi ultimi anni, e quindi per noi cercare di lavorare costruendo dei progetti di consulenza che tenga conto di tutti questi aspetti è quello che portiamo avanti assolutamente. Occasioni come il Festival del Cinema di Venezia, dove operiamo da tanti anni, ma altre situazioni anche in occasione di fiere o in occasione di convention anche aziendali, ci portano a cercare di lavorare con questa visione, con questa modalità. E quindi ecco, stiamo sviluppando progetti in questo senso. Poi la contaminazione di tutti questi aspetti, che è un po' l'esperienza da cui noi arriviamo, no? Lavorare su tanti settori e lavorare diciamo su diversi mondi esperienziali ed emozionali, come appunto il cinema, la musica, lo sport, ci ha creato un po' di esperienza che cerchiamo in questo senso di portare a valor comune per i brand, cioè creare network e creare connessioni aggiuntive. Cioè, se facciamo anche un'attività di consulenza, di comunicazione, di ufficio stampa, di attività digital, però cerchiamo sempre di avere un'apertura, una visione su quelle che possono essere anche opportunità commerciali, conoscenze, PR, insomma. Questo credo che oggi sia un elemento altrettanto importante quando si accompagna un brand in un percorso, no? di collaborazione, e quindi pensiamo che sia necessario anche quando si fa comunicazione tenere conto che alla fine un'azienda ha necessità anche di portare dei risultati concreti, avere una redemption chiara di quello che succede, no? E lo misura solo, insomma, quando con mano poi porta a casa anche dei risultati commerciali.
E allora, la comunicazione che cambia, che si evolve, dalle parole di Joedis, agenzia Omnichannel nata nel 2004, è ancora qui, fortissima e sempre proiettata in avanti. Dalle parole dell'amministratore delegato Elisabetta Nicolini, ospite qui a De Leon Air, The Sound of a Divide, le frequenze di Radio Atlanta. Elisabetta, grazie, un augurio di buona continuazione di giornata, di buon weekend.
Grazie mille a voi, grazie mille, è stato un grande piacere.
Grazie, arrivederci.
Elisabetta che sarà protagonista anche sulle pagine del Daily Net lunedì nel nostro quotidiano. Grazie ancora, arrivederci.
Grazie Davide, grazie Silvia, grazie. Storm clouds of blue headlights on freshly poured concrete seas. They pray to the Holy Ghost on late night TV. Liver spots and polyester. She was the prom queen. Oh, this little black old town. No more room for one more crying clown, but there's no way out. Police tied in a cereal box, parties with fried chicken pox, flu and paparazzi shots, with concession stands for angry mob. And echo the walls. His whole world is leaking out through the holes in his socks. Must have misplaced his innocence, 'cause nothing can be lost. Oh, this little black old town is pepper bringing me down. There's no more room for one more crying clown, but there's no way out.
On Air, The Sound of Adiliqui, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 85esima puntata, venerdì 24 febbraio. E di agenzie abbiamo appena parlato, di comunicazione che cambia, che si evolve, che cerca nuove strategie. E quali sono le linee guida più importanti da seguire appunto per le agenzie di comunicazione in questo 2023? L'agenzia, la struttura Hotwire, guidata da Beatrice Agostinacchio, ha realizzato la sua top 5 di tendenze che caratterizzeranno o dovrebbero caratterizzare la creatività nel corso di questo anno appena iniziato. In primo luogo, combinare purpose e profitto. Il purpose driven marketing ha fatto un salto di qualità da quando il patron di Patagonia, Yvonne Chouinard, ha ceduto l'azienda a una fondazione che si occupa di sostenibilità ambientale e sociale. Patagonia è un brand di abbigliamento tecnico e outdoor di grande successo, che ha un giro di affari di 3 miliardi di dollari. Il dimostra che gli obiettivi ESG e profitti non sono incompatibili. La creatività nel 2023 quindi punterà a sottolineare il ruolo del cliente come catalizzatore del cambiamento, e il marchio cercherà di essere sempre allineato ai valori che professa.
E poi naturalmente c'è l'intelligenza artificiale generativa, che è quella capace di generare contenuti nuovi come testi, immagini e video, e che può aiutare le aziende a ottimizzare alcuni budget di marketing eventualmente investibili poi su altri aspetti delle campagne creative. Poi ci sono le relazioni con gli influencer. Il 2023 probabilmente vedrà l'affermazione definitiva, esatto, dell'influencer marketing. Subito dopo i contenuti video in formato breve, che è un'altra delle grandi tendenze. Allo stesso tempo i consumatori guardano a questi rapporti con un occhio critico, bisogna stare attenti, e cercano trasparenza e autenticità, quindi le aziende devono rivedere questi rapporti e magari appunto puntare su brand ambassador a lungo termine, che favoriscano quindi la costruzione di un rapporto di fiducia a lungo termine sempre con il pubblico.
Le campagne agili, quelle svelte, quelle insomma agili, saranno preferibili a pianificazione a lungo termine, perché c'è bisogno di adattabilità, di rispondere insomma più facilmente ai cambiamenti che sono all'ordine del giorno, sia previsti che imprevisti. In pratica, i grandi progetti definiti a inizio anno per tutto l'anno appartengono al passato. Qua dopo 2 giorni bisogna cambiare tutto quanto. Adesso non esageriamo, però insomma, per darvi l'idea. Qual è?
Il quinto pilastro della comunicazione 2023 è mettere se stessi al primo posto. Attenzione, dopo aver passato
autoreferenziali,
2 anni, ma più che autoreferenzialità è proprio una cura di se stessi. Dopo aver passato appunto questi 2 anni a mettere da parte le proprie esigenze per un bene collettivo, in nome della sicurezza appunto e della salute pubblica, i consumatori di tutto il mondo vogliono pensare un po' ai propri bisogni. E la tendenza quindi a questo spiccato autoriferimento rappresenta un'opportunità per le aziende di umanizzare i propri marchi, cioè renderli meno estranei, e di costruire relazioni emozionali ancora più profonde con i propri pubblici di riferimento.
In tutti i casi la tecnologia si conferma al centro del processo di evoluzione della industria della comunicazione, perché con i dati si possono creare progetti tagliati sulle esigenze dei consumatori, sempre in maniera più specifica. I dati sono una leva strategica per sviluppare contenuti e campagne personalizzate sull'audience. Questi erano i 5 trend di Hotwire su come le agenzie di comunicazione dovrebbero e si comporteranno nel corso del 2023. Prima, cara Silvia, abbiamo ascoltato Uni and the Unkins, che descrivono il loro pop come un qualcosa di neurodivergente.
Cosa vuol dire neurodivergente?
Guarda, non te lo so dire, ma soprattutto ti posso dire che se tu vai a vedere la copertina di una e di Unkins, ti sembra di vedere Rosa Chemical.
Ah.
Non sto scherzando, è un immaginario molto glam e molto equivoco. Fatto sta che l'album non è assolutamente male, si intitola Simulator e poco fa abbiamo ascoltato Subhuman Suburbia. E adesso invece andiamo, ci calmiamo un pochettino, andiamo dalle parti di Edwin Raphael, che dice: forse il tuo paese è solo un luogo che ti inventi nella tua mente, qualcosa che sogni e di cui canti, forse non è affatto un luogo sulla mappa. Edwin Raphael che debutta con questo Warm Terracotta. Sì, sì, esattamente.
Warm Terracotta.
Warm Terracotta, che è saturo di sfumature di folk psichedelico, pop da camera, ambient e neo soul, con fili di raga classico indiano. Warm Terracotta, Edwin Raphael, questo è Sides Like This.
Time where you sit, where you sit. Tell me, is it fine? Where you make me, where you make me. I fantasy by night. Yours could be type nice when you try, but I like when you shy out. Black singing your words so you die down. My fantasy by night. Yours could be type nice when you try, but I like. Black thing in your words, so you die down. Black thing in your words, so you die down. Let me use your time. Where you sit, where you stay. Tell me, is it fine? Where you make me, where you make me.
Millionaire, The Sound of ADV con Edoardo Bennato, che si introduce all'ultimo argomento di oggi, ossia lo sport, i diritti del calcio. Da poco la Champions League è andata quasi tutta a appannaggio di Sky, che sta facendo di nuovo dei discreti investimenti da questo punto di vista. Amazon ha preso la migliore partita del mercoledì nel prossimo triennio. Ma cosa succederà invece per quanto riguarda, adesso lo si saprà oggi, signori. E oggi inizia proprio così il bando di DAZN o Sky o chi chi vincerà questa volta?
Per la Serie A.
Ragazzi, lo sappiamo benissimo, soprattutto chi è tifoso, ci sono stati dei problemi pazzeschi. Probabilmente l'emergenza pandemica, probabilmente la susseguente crisi economica, finanziaria. Qualcuno non ha voluto aspettare, qualcuno ha chiuso gli occhi. Adesso non facciamo polemiche perché tanto lo sappiamo benissimo. Diciamo che dal punto di vista tecnologico l'Italia non è propriamente favolosa, e quindi affidarsi mani e piedi, cuore, tutto quanto, testa a un'azienda che trasmette tutto quanto attraverso internet non è stata un'idea favolosa. Io lo dicevo dall'inizio, chissà cosa succederà.
Chissà cosa succederà
nei paesini dell'entroterra che non fanno altro che stare al bar a bere birre, aspettare, a guardare le partite. E invece non è questione di entroterra, perché DAZN certe volte, anzi spesso, non ha funzionato anche nelle grandi città, il che ha portato l'azienda a dover pagare delle penali incredibili. Cosa succederà a questo punto? Cosa potrebbe? La Lega punta a incassare, pensate un po', 930 milioni di euro, che è praticamente la stessa cosa che aveva chiesto la scorsa volta. È arrivato DAZN e gliel'ha data subito, solo che questa volta DAZN potrebbe, anzi dovrebbe, non avere il sostegno di Team. Infatti Team, dopo le difficoltà vissute nel triennio in corso che ne sono costati un profit warning e le dimissioni dell'ex AD Luigi Gubitosi, da non confondere con Magnitosi, avrà un approccio più soft sul calcio, come ha dichiarato pochi giorni fa l'amministratore delegato Pietro Labriola durante la conference call sui dati di bilancio. Team non rinuncia al calcio, ma prende le distanze, quindi rinuncia. Dal nuovo accordo con DAZN avremo un miglioramento nel 2024 e dal 2025 vedremo un impatto migliore. Continueremo a vendere calcio, ma con un approccio diverso. Insomma, non vogliamo prendere impegni di qualsiasi genere.
Ma mi sembra molto così ambigua questa affermazione.
Beh, certo.
Cosa significa nella pratica?
Nella pratica lo scopriremo solo aspettando e vedendo cosa succede.
Chi presenta delle offerte.
Esatto. E così nel prossimo triennio DAZN, che ha speso in totale 840 milioni per i diritti, 340 arrivati proprio a partita, potrebbe non contare più sul contributo della compagnia TLC. La soglia di 930 milioni è elevata, pari a quella incassata nel triennio corso, anche se ora, dopo i problemi della plusvalenza della Juventus, che addirittura si vocifera potrebbe non partecipare al prossimo campionato di Serie A, potrebbe creare un po' di problemi. E diciamocelo chiaramente. Ci sono 15 milioni di tifosi della Juventus in Italia. Ok, se la Juventus non partecipa al campionato di Serie A, chi la guarda la Serie A?
Beh, ci sono anche gli altri tifosi.
Sì,
dai,
sì, ma significa che praticamente 15 milioni di persone tagliano tutto.
Chi l'ha detto? Sai, magari sono appassionati di calcio, però è vero, sicuramente non sono gli stessi numeri. Ma oggi tutti quei 15 milioni sono abbonati, guardano le partite attraverso questi abbonamenti? Questa è la domanda da farsi, eh?
Sì, per carità. Addirittura si vocifera che l'idea di riportare il campionato italiano sulla TV pubblica non dispiacerebbe, questo pare, si dice, si vocifera, al governo Meloni, anche dal punto di vista simbolico. Quanto a Mediaset, riferiscono fonti finanziarie, il gruppo avrebbe già individuato una cifra massima da stanziare per la Serie A, intorno ai 200 milioni di euro, pochino.
Allora, cosa faranno i big dello streaming invece? Netflix, Disney, Apple, Prime Video. Beh, Prime Video abbiamo detto Amazon, sì. In qualche modo il becco ce lo mette Warner Bros, Discovery, Paramount Plus. Sono tutti chiaramente degli operatori che potrebbero essere interessati, ma non mi risulta che ci siano state delle dichiarazioni molto molto chiare in questo senso, anzi il peso dello streaming comunque è in crescita nel nostro paese.
I grossi gruppi da questo punto di vista secondo me dovrebbero prima o poi prendere il sopravvento. Amazon è prima un po' ovunque, quindi a mio parere, se non adesso, comunque nel prossimo futuro il campionato italiano se lo potrebbe accaparrare sul serio.
Beh, Amazon per il momento ha un piccolo pezzo della Champions League che si vede più interessante perché è internazionale.
È internazionale, chiaramente, però ha i mezzi, capito? Quello che ti voglio dire.
Sì, ma investire così tanto per un campionato
di quarta categoria, diciamo.
Che purtroppo, almeno io non me ne intendo, ma sento dei commenti che dicono che insomma questo campionato non è così appetibile.
E pare che anche TVSat abbia pensato in qualcosa del genere. Il consorzio satellitare partecipato a Rai, Mediaset, Telecom, Associazione TV Locale e Arianti Corallo. Perché TVSat potrebbe partecipare indirettamente ospitando sulla sua piattaforma il famigerato e chiacchieratissimo canale della Lega Calcio, che in realtà non sorgerà mai.
Chi l'ha detto? Fai delle affermazioni che non puoi dare per certo.
Non abbiamo la sfera di cristallo, però effettivamente mi sembra sempre una di quelle chiacchierones che poi non si avverano.
Se ne parla da tanto, questo è vero.
Chiudiamo quindi la nostra 85esima puntata di Daily On Air, The Sound of Adiviqui, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide, Silvia e Mauro Magnitosi. Buona giornata, Silvia, e buon weekend.
Buona giornata, arrivederci a tutti.
A mercoledì prossimo vi salutiamo con questo album di Jonin, che è, Jonin è una cantante, Jonin Stendist, e faceva parte degli HTRK, che però purtroppo dopo la pandemia, dopo l'emergenza, si sono un po' persi. A questo punto lei ha deciso di debuttare come solista. L'album si intitola Merits, la canzone è breve perché l'album è composto da canzoni brevi, quasi dei flash di grazia e dolcezza. I put a little thing in your pocket. Jonin, ciao a tutti.
Ciao.
Such thing as being haunted. Those of us who walk the earth are not cursed. I put a little thing in your pocket. It's quite nice to hang on to. It's soft and shiny and it reminds me of you. A little portrait on a fine day. A little thing.